Allora, dicevamo, abbiamo parlato moltissimo di interazione tra diverse tipologie di proteine. E dunque, come si fa a mettere in evidenza questo tipo di interazione e come si fa a leggere la letteratura che riporta questo tipo di risultato? Prenderò come esempio quello che l'interazione delle proteine scaffold con proteine della cascata delle MAP chinasi. Esistono diverse proteine che sono riportate su questo schema e che svolgono questo tipo di funzione, cioè di mettere in correlazione, come rappresentato su questo schema, i membri di una cascata di MAP chinasi. In realtà già dalla rappresentazione grafica che vedete qua, si intuisce o viene rappresentata mettendo in sequenza le molecole della cascata delle MAP chinasi che sono come organizzate dall'associazione con la proteina scaffold. Però non era così evidente a priori. E dunque esistono, da un punto di vista sperimentale, due tipologie di domande. La prima domanda è: qual è la specificità di interazione, cioè quale proteina scaffold associa quale membro della cascata delle proteine delle MAP chinasi? E la seconda domanda è: com'è l'organizzazione di questo tipo di interazione? L'interazione proteine-proteine può avere un effetto positivo e portare a un elemento che favorisce una cascata di segnalazione, ma abbiamo visto che ci sono diverse interazioni che hanno invece un ruolo inibitorio, un ruolo di sequestro, un ruolo tale per cui in realtà impedisce una determinata cascata di reazione. Perciò, i due livelli sono da un lato chi interagisce con chi, ed è un problema proprio fisico di riconoscimento. La seconda domanda è: questo tipo di interazione che effetto ha? È un'interazione che promuove una cascata, è un'interazione che invece la inibisce? Noi discuteremo questo tipo di interazione, che era una delle prime che è stata messa in evidenza, cioè l'interazione di GIP e delle molecole della cascata delle MAP chinasi, che in realtà non sono le molecole classiche tipo MEK, ME, KK, MEK e ERK, ma è questa cascata che porta all'attivazione di JNK. Ancora due parole, esistono delle proteine scaffold che sono anche loro stesse partecipe della cascata, cioè può essere una MAP chinase, chinase, chinase che in realtà ha i siti per associare i due altri membri della catena, ok? Perciò la cosa presenta appunto diverse modulazioni. Quali sono le reazioni di specificità? Questo appunto è un articolo ormai abbastanza adattato, però che riprende un po' l'origine di questa storia, poi su questo sono venuti ad aggiungersi altri risultati che vi riassumerò, che cercheremo di prendere comunque come esempio. Allora, su questo primo lavoro metteva in evidenza come questa proteina GIP è in grado di interagire con queste proteine della cascata delle MAP chinasi. Se partiamo dalla situazione generale, avevamo detto esistono diversi membri di queste cascate, in alcuni casi sono stati messi dell'interazione, tra virgolette, lineare, alcune MAP chinasi, chinasi, chinasi possono attivare più MAP chinasi, chinasi. Perciò troviamo, vi dicevo mercoledì, dove avevamo visto lo schema più semplice che metteva soltanto delle interazioni lineari, come se fossero delle cascate che fossero separate una dall'altra, in realtà non è così vero. E esistono appunto in alcuni casi quelli che potrebbero sembrare dei sistemi ridondanti, cioè la stessa catena può prevedere di passare attraverso una o l'altra di queste proteine, come ad esempio nel caso di MKK4 o MKK7. Allora, ancora una parola. A volte queste cascate che portano all'attivazione di gene-code della P38 vengono anche chiamate la cascata delle SAP-chinasi e non delle MAP-chinasi. SAP-chinasi perché lo stimolo non è un stimolo mitogenico, ma uno stimolo di stress cellulare. Allora, invece della M che sta per mitogen, che non sarebbe indicato, si usa la S come stress activated protein kinase. Che sia MAP chinasi, che è il nome più generico, anche se bisogna riconoscere che in alcuni casi il segnale non è di tipo mitogenico, e per quello che si trova a volte, ma non ha preso molto piede, c'era qualcuno aveva proposto di chiamare le altre SAP chinasi. Ok? Ve lo dico perché se incontrate questa nomenclatura prende origine da questa differenza che da un lato lo stress, dall'altro i fattori di crescita. Perciò chiamare queste dei membri della cascata delle MAP chinasi è un po' improprio, perché non vuol dire, non per quello generano un segnale di tipo mitogenico. Okay? Se invece uno va a vedere l'omologia di strutture e la modalità di funzionamento, è analogo a quella della vera e propria cascata delle MAP chinasi. Allora, tornando a noi, questo lavoro che vi ho appena fatto vedere prima, la prima pagina, si è posto come domanda appunto questa proteina GIP, della quale rimettetevi nell'epoca del 98 in cui non si sapeva niente in realtà del funzionamento di queste proteine scaffold. Si mette solo in evidenza una proteina GIP che interagisce potenzialmente con dei membri della cascata delle MAP chinasi. Punto. Quello che faremo è di rivedere come attraverso l'approccio sperimentale si è ricostruito lo schema che vi ho fatto vedere in partenza. Cioè questa cosa qua. Come si è arrivato a costruire uno schema di questo tipo qua? Allora, la prima cosa dicevamo è di riuscire a capire se c'è specificità, oppure se le proteine scaffold sono una specie di impalcatura generale che può accogliere abbastanza genericamente molecole diverse della cascata delle MAP chinasi. Per avere questo approccio e il tipo di risultato che ritroveremo in molti lavori, si procede attraverso un approccio sperimentale che dà questo tipo di risultato, diciamo, nelle figure di questi lavori, che sono palesemente il risultato di gel di elettroforesi, però che sono basati sul principio dell'immunoprecipitazione. Secondo voi, non so, partendo dalle vostre conoscenze per studiare delle interazioni proteine-proteine, quali sono i metodi che vi vengono in mente? Allora, la fretta è... uno non inizia da lì, è giusto, perché studia le interazioni proteine-proteine. La fretta in realtà sfrutta un... cosa si deve utilizzare per la fretta? La fluorescenza, ma di solito si utilizza la fluorescenza da dove viene? Da un fluorocromo. Che viene da dove il fluorocromo? Da una sonda? Bisogna fare?
La conjugazione.
Allora, può essere la coniugazione di un fluorocromo a una proteina, perciò è un'aggiunta, potremmo dire, tipo chimico, una reazione chimica che permette di aggiungere questo fluorocromo. E il principio della FRET è che se avvicino due proteine, appunto sono sufficientemente vicine, c'è un trasferimento energetico e uno spostamento in realtà della lunghezza d'onda di emissione. E dunque vedo un cambiamento di luce. Spesso si può fare anche non con l'aggiunta di un fluorocroma, ma qual è l'altro modo per avere comunque proteine fluorescenti? Proteine di fusione con GFP o analoghi o varianti sul tema della GFP. In questo caso, questa fluorescenza dove la osservate? Come si fa? Come misurate il risultato del vostro esperimento? Cioè, lo strumento che usate dopo per vedere se c'è stato o no questa interazione? Un microscopio a fluorescenza. Perciò questo vuol dire che è un approccio che mi riporta anche a un aspetto comunque di in situ, cioè di vedere attraverso la microscopia a fluorescenza la localizzazione, perciò non è soltanto un aspetto di risultato, c'è stata l'interazione, ma posso anche andare a vedere dove questo è avvenuto. Perciò è associata a un aspetto di... Non è proprio il metodo più semplice se devo fare questo tipo di cose. È anche utile per voi rendervi conto in funzione dell'informazione che volete avere qual è l'approccio più... bisogna essere pigri. Qual è... lì vedo tutte le facce sono illuminate, un colpo solo. Bisogna essere pigri, vuol dire trovare l'approccio sperimentale che tutto sommato è quello più semplice, più rapido per rispondere alla domanda alla quale si vuole rispondere. L'altro aspetto in questi casi qua è anche di vedere se sono delle interazioni dirette o non dirette, che è anche un'altra variante sul tema che bisogna aggiungere. Comunque, la FRET misura un'interazione proteine-proteine, richiede però anche un'attrezzatura che non è così diffusa, vuol dire avere comunque anche microscopia fluorescenza, anche non proprio modello base, e utilizzare appunto molecole o di fusione con GFP oppure coniugate con un fluorocromo e dunque avere questa variazione. Comunque è un approccio che mi riporta più alla morfologia. Altri? Allora, però il saggio in lievito, posso fare tanti saggi in lievito. Come si chiama questo? Il doppio ibrido. Si può fare il doppio ibrido. Torniamo sul doppio ibrido dopo. Oppure, vi ho già quasi dato la risposta quando ho parlato, l'immunoprecipitazione e dunque andare a vedere quello che poi verrà chiamato la coimmunoprecipitazione. Dicevo, uno deve essere pigro e prendere l'approccio che è più semplice, più facile. Aggiungerei di questi tempi, mi sembra giusto, meno costoso, che non è da sottovalutare. Dipende anche molto del laboratorio nel quale uno si trova. Se un laboratorio è attrezzato perché fa del doppio ibrido come approccio sperimentale in modo molto semplice, probabilmente alcune cose diverrà spontaneo affrontare in questo modo. Se è un laboratorio che fa il fretta è attrezzato per questo, se si pone un nuovo problema, verrà istintivamente di affrontarlo attraverso questo metodo. Perciò le due cose convivono, cioè da un lato troviamo anche una cosa che sia adatta a dare la risposta giusta, dall'altra è importante tenere conto ovviamente del laboratorio nel quale uno si trova o quello con il quale può collaborare più facilmente. Nel caso, velocemente, qual è la differenza fondamentale tra avere un approccio tramite coimmunoprecipitazione o avere un approccio tramite il doppio ibrido? O non c'è differenza e uno mi dice equivalente? Poi il doppio ibrido l'avete visto anche voi? Più o meno. Il principio? Allora facciamo rispondere gli altri. Voi avete visto il doppio ibrido, non avete visto l'immunoprecipitazione? Anche l'immunoprecipitazione. Vabbè, lasciamo la domanda in sospeso. Vediamo, visto che voi non siete molto a fuoco sul doppio ibrido, facciamo uno o facciamo l'altro? Poi dopo, se non mi è scappato prima di darvi già la risposta, discuteremo assieme com'è la risposta. Qual è il principio dell'immunoprecipitazione? Immuno vorrà dire anticorpi. Allora, l'antigene è ovviamente la proteina che vogliamo individuare. Ho ripreso questo, se qualcuno ha già aperto le attività su Moodle l'avrà già visto. E mettiamo di voler, prima noi avevamo come problema, dobbiamo vedere se GIP interagisce con junk, specificamente junk 1, junk 2, con P38, con ERK, cioè in pratica interagisce con queste cascate come tre tipologie, con quale delle tre, con tutte e tre, vi riporto al 98, ok? Non si sa niente. Per verificare questo, l'approccio è del tipo, se prendo un lisato cellulare, dopo aver lisato le cellule, eliminato quelle che saranno, diciamo, i debris, tipo i nuclei, tipo anche elementi di membrana che posso eliminare, perciò c'è una prima centrifugazione, a questo punto posso fare l'incubazione con l'anticorpo e se voglio vedere chi interagisce, se junk 1 interagisce con GIP 1, posso cominciare facendo l'immunoprecipitazione utilizzando un anticorpo anti-GIP 1. Cominciamo con un anticorpo anti-GIP. Ho iniziato... sbagliato, tanto si può fare simmetrico, anzi spesso viene fatto simmetrico. Allora ripartiamo, facciamo l'immunoprecipitazione con l'anticorpo anti-junk e vediamo se GIP1 era legato a junk. Allora si mette l'anticorpo anti-junk e si fa... perciò si deve lasciare, diciamo, il tempo della reazione, spesso si mette anche un po' in agitazione in modo tale da avere questo tipo di possibilità di interazione e poi dopo devo fare precipitare, cioè devo avere un metodo che mi permetterà di separare l'anticorpo legato a junk il quale potrebbe essere eventualmente legato, ed è quello che stiamo verificando, a GIP1. Come si fa l'immunoprecipitazione? Si fa l'immunoprecipitazione o utilizzando una proteina tipo la proteina A o la proteina G isolata dallo Staphylococcus aureus e legata a delle beads, perciò qualcosa che mi riconosce il frammento costante dell'immunoglobulina. Che significa avere una cosa di questo tipo qua. Se questo è l'anticorpo antigen, avrà legato junk, ok? E noi stiamo verificando se per caso ha legato qualcos'altro. Per fare l'immunoprecipitazione posso usare delle palline, delle bizze di Sepharos ad esempio, che hanno una proteina che lega la frazione costante delle immunoglobuline. Queste palline, o perché dopo procederò con una centrifugazione, o perché loro sono magnetiche e metto direttamente su un magnete e questa cosa qua finisce nel fondo della provetta, elimino il surnatante e posso procedere a questo punto con l'elettroforesi. Se faccio l'elettroforesi, metterò sempre, una delle cose importanti che ci distingue noi biologi, inteso come categoria ampia, rispetto a quelli che sono dei chimici, a quelli che sono i fisici e le cose. Io l'ho scoperto soltanto andare a fare lezione a chimica, raccontando alcune cose, e uno parla del controllo e del punto sperimentale. E noi ci siamo cresciuti assieme all'idea che ci deve essere un controllo e un punto e dei punti sperimentali. Anzi, vedrete spesso la parte dedicata ai controlli è quasi preponderante rispetto a quelle che sono esattamente i punti sperimentali, ma senza il controllo non siamo in grado di interpretare i punti sperimentali. Beh, una cosa divertentissima è che in realtà abituati uno lo dà per scontato, poi scopre che scontato per altre persone non lo è affatto, perché è scontato per noi perché in realtà non riusciamo mai ad avere sotto controllo tutte le variabili e dunque dobbiamo sempre riferirci a una situazione che è un trattato rispetto a un controllo, a una situazione in cui abbiamo immunoprecipitato o non immunoprecipitato, cioè noi lavoriamo sempre in differenziale. Che, ripeto, ci sono tanti settori dove non esiste, cioè l'ingegnere non fa il ponte che crolla e il ponte che sta in piedi. Forse sì, adesso che ci penso, ma non lo sanno. Mentre noi, tutto sommato, abbiamo questa consapevolezza di, tutto sommato, guardare delle situazioni che appunto sono quelle di confronto. Allora, se ho una situazione di questo tipo qua, metterò il lisato, cioè la situazione prima dell'immunoprecipitazione, rispetto a quello che è il risultato dell'immunoprecipitazione. Faccio correre il gel di elettroforesi e cosa vedo? In realtà uso dei pesi molecolari colorati perché è comodo, però non vedo niente io sul gel che è corso, vedo soltanto e mi riferisco ai pesi molecolari. Dopodiché, questo cosa ne farò di questo gel di elettroforesi? È un gel di proteine, dunque di? Sarà un Western blot, ma il gel come l'avrò fatto? Di acrilamide, d'accordo, per la separazione delle proteine. Acrilamide e poliacrilamide e avrò fatto dopo mi avete detto giustamente il Western blot, che vuol dire in realtà devo fare il trasferimento su una membrana. Allora faccio il trasferimento e ripeto, così non si vede niente. In realtà qual è la differenza tra queste due corsie rispetto alle proteine che vi aspettate di trovare? L'isato è tutto. Dall'altra parte cosa mi posso aspettare di trovare? Poche bande che potrebbero essere? Se l'anticorpo è specifico ed è stato lavorato bene, una, dice lui. Due, dice lei. Vabbè, tipologia di proteina. Mettiamo che l'interazione abbia interagito. No, comunque. Allora, qualcuno aveva detto uno, qualcuno ha detto due. Ma una volta che io ho fatto l'elettroforesi, l'interazione c'è ancora? No, perché sono in condizione di riduzione, ho spostato tutto. Perciò vedrò se è stato coimmunoprecipitato o no. D'accordo? Ma non sono più associate. Giusto? Quando faccio l'elettroforesi, lo faccio in condizione denaturante, lo faccio in modo tale che questo tipo di interazione non ci sono più. Tant'è che oltre a chi avrà potenzialmente interagito con junk, perciò potrei vedere una sola come junk e non ha interagito con niente. Ma cosa vedrò anche in basso nel gel? Le catene degli anticorpi. Perciò, e a volte queste qua, se hanno lo stesso peso molecolare di quello che ci interessa vedere, può essere anche molto noioso. Perché in realtà è una grossa quantità di proteine che migra assieme al resto del gel. Solo una domanda, come si fa? Facendo scaldare, e poi perché a questo punto scaldando si fa bollire nell'emmi buffer nel tampone della corsa elettroforetica prima di far correre. E dunque lo separa, e uno posso separare il surnatante dalle bilie, e poi se rimane ancora un po' di bilia, comunque loro non entrano nel gel. Però comunque conviene non averle, perché disturbano la corsa poi dopo per vedere le proteine che entrano. Comunque dietro sarebbe una cosa di questo tipo qua, cioè di qua avrò tutte le proteine. Se io ho una situazione di questo tipo qua, queste saranno le immunoglobuline, catena leggera, catena pesante, e poi avrò ottenuto il codice colore, perciò io ho immunoprecipitato contro junk. Se in realtà ho la presenza di questa molecola, vuol dire che è coimmunoprecipitata. Ok? Giusto? Le immunoglobuline, catena leggera, catena pesante. Ma se voi guardate qua, questo è l'esempio in cui, se io ho un risultato di questo tipo qua, in giallo era junk, se io qua era blu, vuol dire che qua ho qualcosa. A dire la verità, poi verificherò che è GP1. D'accordo? Se avesse interagito con due specie molecolari, qua io potrei ipotizzare che qua c'erano due tipologie di interazione, o diretta qua, o magari è perché era un'interazione di tipo indiretto. Vediamo i due esempi, se c'è interazione, se non c'è interazione, e poi abbiamo finito, perché sennò andiamo oltre. Perciò quello che si fa in questo caso, torniamo, vi ho fatto vedere qualcosa che su ovviamente la membrana non si vede, quello che so e che ipotizzo sono i pesi molecolari. Ed è utile in questo caso che siano abbastanza diversi, perché se io penso, e quello in realtà quando faccio questo sto verificando se c'è l'interazione con GIP1. So il peso molecolare di GIP1, so il peso molecolare di junk, se ho la fortuna, se no dovrò fare due gel, se ho la fortuna che siano sufficientemente diversi, posso tagliare il gel e cosa faccio? Questa parte la incubo con un anticorpo e questo con l'altro. Perciò se il peso molecolare di junk è decisamente inferiore a quello di GIP1, perciò qua troverò junk e dunque metto l'anticorpo anti-junk e questo invece lo incubo con l'anticorpo anti-GIP1. Vado a verificare e mi trovo questo. Mi trovo che a questo punto nell'immunoprecipitato trovo una banda in corrispondenza di GIP1. Ne concludo che GIP1 è coimmuno precipitato assieme a junk. Ho lisato, potrebbe sembrare superfluo, ma è molto importante per, comunque vedremo, soprattutto quando c'è un risultato negativo. I risultati positivi di solito sono più facili da interpretare, la cosa peggiore sono i risultati negativi, perché non so mai, se non vedo il risultato potrebbe essere perché in realtà quella molecola non c'era nel lisato. Se a questo punto faccio lo stesso con la P38, faccio correre, faccio questo, se vado a vedere poi il risultato e trovo questo, mi dice che nel caso, ho dimenticato di cambiarlo, leggete P38, vuol dire che la P38 non ha fatto coimmuno precipitare la proteina GIP1, il che significa che sul gel avevamo una situazione di questo tipo qua. Abbiamo la P38, non ha fatto coimmuno precipitare GIP1. Ma GIP1 era presente nel lisato. In effetti quando vado a vedere c'era GIP1, d'accordo? Perciò se non lo vedo qua, non è perché mi manca o perché c'è stato qualche problema, è proprio perché non c'è l'interazione. Ne deduco che Junk1 interagisce con GIP1, P38 non interagisce con GIP1. Ok? Spesso si fanno le reazioni incrociate, dopo si fa un'immunoprecipitazione con GIP1 e si va a vedere le altre. Spesso si fanno in un senso o nell'altro, ok? Non vi trattengo di più che ho già sfondato, proseguiremo questa analisi lunedì prossimo.